Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano. Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar. Musica per cinema. Amici di Cinematica, ben trovati ancora una volta all'ascolto. Gianmarco Diana ai microfoni dalla sala A di Radio X, Cagliari Social Radio. Cinematica, suoni da e per il cinema, episodio 29. E si parte. Oggi è mercoledì 4 giugno, data interessante anche perché stasera stessa cominceremo anche un ciclo di appuntamenti denominati Mercoledì X, ovvero i mercoledì di Radio X all'All Square nel corso Vittorio Emanuele a Cagliari. Stasera sarò io stesso a condurvi nei meandri di Cinematica, non solo in trasmissione e in studio, ma appunto nel nostro locale preferito. Bene, siamo pronti a partire e partiamo. Italia 1960. Nino Rota e la sua orchestra. Stiamo ascoltando Terra Lontana, uno dei temi principali di uno dei 100 film italiani da salvare, ovvero Rocco e i suoi fratelli, il capolavoro drammatico diretto nel 1960 da Luchino Visconti e ispirato al noto romanzo Il Ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori. Film fondamentale, in un bianco e nero eccezionale, fotografato da Giuseppe Rotunno, con Alain Delon nei panni appunto di Rocco Parondi, Renato Salvatori, nel ruolo di Simone Parondi, appunto il fratello. È una serie di splendidi attori, da Annie Girardot a Corrado Pani, da Paolo Stoppa a Claudia Mori, Adriana Asti, fino a una giovanissima Claudia Cardinale, per uno dei film veramente capostipite del cinema italiano, che tanto fece impazzire anche gli americani, che infatti lo mettono, diciamo, al pari della Dolce Vita tra i fondamentali lavori italiani da recuperare. E non a caso entrambi i film che abbiamo citato sono stati musicati dal grandissimo Nino Rota, che non mi stancherò mai di ripeterlo, è sicuramente, a parte uno dei più grandi compositori italiani e direi di tutto il Novecento, è sicuramente un compositore fondamentale per quel passaggio dalla musica, diciamo, più classica e popolare all'attitudine moderna della musica da commento cinematografico, attraverso l'uso in salse e in parti uguali di elementi tratti dalla musica popolare, dalla musica sinfonica e dalla musica jazz, o comunque dalle nuove istanze della musica afroamericana proveniente dagli Stati Uniti. Quello che abbiamo ascoltato in questo momento è un tipico esempio del rota popolare, diciamo, per quanto i suoi arrangiamenti, le sue partiture nascondessero sempre molto di più, fossero decisamente più complesse di quello che poi il solo ascolto restituiva. Rimaniamo in Italia, rimaniamo più o meno negli stessi anni, siamo nel 64 e Piero Piccioni sonorizza uno dei Mondo Movie meno conosciuti. Il titolo era Nude, Calde e Pure. Stiamo ascoltando un momento piuttosto jazzy con questo sax in evidenza. Il brano è Eagle, composto dal maestro Piero Piccioni per la colonna sonora di Nude, Calde e Pure, Mondo Movie di produzione, di coproduzione francese-italiana, diretto dalla coppia Virgilio Sabelle e Lambert Santé. Nel 1964, un Mondo Movie che io stesso non conoscevo, ma devo dire ho beccato casualmente la scorsa notte su Iris, uno dei canali fondamentali di noi appassionati di film di genere, visto che è ancora uno di quei canali che soprattutto nella fascia da mezzanotte in poi riserva una programmazione assolutamente stupefacente da questo punto di vista. E l'altro giorno, l'altra notte appunto, ho beccato casualmente questo Nude, Calde e Pure, e devo dire che alla fine è un Mondo Movie che a parte il fatto che c'entra ben poco con il titolo, che come ben sappiamo in questo tipo di lavori veniva molto spesso creato semplicemente per attrarre un pubblico più vasto, visto che comunque nudi e spogliarelli facevano parte del, come dire, dell'armamentario di questi Mondo Movies. In particolare questo Mondo Movies opera un'interessante comparazione tra la modernità dei paesi scandinavi e le tradizioni ancestrali delle isole polinesiane, quindi è tutto un passare da un campo all'altro, dalla modernità a questa zona esotica appunto rappresentata dalle isole dell'arcipelago polinesiano. E anche musicalmente le composizioni di Piccioni, che ha scritto una marea di musica come sempre accadeva nell'ambito dei Mondo Movies, per cui i compositori di turno componevano una quantità eccezionale di musica che poi veniva utilizzata quasi in maniera cartunesca nel montaggio, anche perché sappiamo che erano spesso brevi estratti musicali montati al ritmo vorticoso a sonorizzare in maniera molto spesso didascalica, altre volte più raramente in maniera invece da contraltare, diciamo, quindi in maniera quasi ironica, alcune delle scene più importanti di questi film. E così passiamo da un alto uso, da un forte uso della partitura jazz per quanto riguarda, e beat per quanto riguarda le parti che si svolgono nella Scandinavia, ovviamente invece a una serie di elementi e di partiture esotiche e di andature esotiche per quanto riguarda le parti girate nell'arcipelago polinesiano. Colonna sonora mai totalmente inedita, diciamo, mai stata stampata, questa di Piero Piccioni, un vero peccato, perché ripeto, seguendo il film ci si rende conto della quantità eccezionale di musica composta dal nostro per il film in questione. Solo due temi, uno è questo che abbiamo sentito, Eagle, e l'altro è il tema Latino, che in qualche modo racchiude buona parte delle musiche che si sentono nelle parti relative appunto alle immagini che si svolgono nell'arcipelago polinesiano, e sono entrambi raccolte in una interessante collezione disponibile solo in download digitale, dal titolo The BMG Masters Sexy Sounds. In questo caso è una serie di raccolte tratte dagli archivi della BMG, della CAM, della Beat, della Cinevox, in qualche modo compattate in questa unica fruizione del download digitale da iTunes o altre piattaforme, e in queste compilation delle quali purtroppo abbiamo scarsissimi dati online, visto che una delle cose più brutte del download digitale, oltre a perdere l'artwork originale, una serie di fotografie e di dati, sono sempre totalmente prive di liner notes, quindi è veramente difficilissimo ricostruire, come dire, i musicisti, lo studio, il compositore, eccetera. Ma in questo caso ci accontentiamo di aver avuto la partitura in ascolto. Bene, restiamo in Italia, facciamo un salto in avanti di 10 anni con uno dei capi, diciamo, dei compositori italiani, o almeno naturalizzati italiani, visto che qui parliamo di un argentino poi naturalizzato italiano. Lui è Luis Enriquez Bacalov. Sassofono in evidenza in questa traccia composta e arrangiata e diretta in studio dal grandissimo, gigantesco Luis Enriquez Bacalov, o meglio solo Luis Bacalov, come ormai si firmava. Siamo nel 75 e stiamo ascoltando la sequenza M9 tratta dal film Colpita da improvviso benessere, girato da Franco Giraldi nel 1975, con la splendida Giovanna Ralli come protagonista e un grandissimo Stefano Satta Flores. Una storia interessante, una commedia di denuncia all'italiana. La storia si può riassumere in questa, una pescivendola romana disposta a tutto pur di diventare ricca, diciamo, che però ha a che fare con l'opposizione sfrenata del suo amante anarchico. Un film il cui soggetto è stato scritto niente poco di meno che da Barbara Alberti, Amedeo Pagani, e la sceneggiatura addirittura da Ugo Pirro e Carlo Vanzina. E quindi direi che il film ha tutte le carte in regola per essere assolutamente riscoperto, compresa la splendida colonna sonora di Luis Enriquez Bacalov, anche questa piuttosto rara, anche questo estratto, e così con questa facciamo il paio, tratto dalla compilation Sexy Sounds, edita dalla, appunto, BMG Masters, e quindi in formato prettamente musicale. Ok, ancora Italia, ancora una coppia incredibile. Ancora splendide atmosfere lounge e jazz. Per un estratto, sequenza M21, composto dalla grandissima coppia Nico Fidenco e Gianni Dell'Orso, con il featuring anche della moglie Edda ai vocalizzi, come abbiamo potuto sentire, per un estratto dal film Ragan, coproduzione italo-spagnola del 1968, diretto appunto da Luciano Lelli e José Briz. Una sorta di storia di spionaggio, avventura e fantapolitica ambientata nei Caraibi durante la dittatura del generale Chavez. È molto particolare come film, ovviamente un film che fu stroncato alla sua uscita. Leggo alcune critiche volanti sul web. Un mediocre film di spionaggio, la regia sembra preoccupata solo di far colpo sugli spettatori più sprovveduti, ma siamo abituati noi di cinematica e noi cultori del film di genere a recensioni di questo tipo per film che spesso, è vero, erano delle boiate pazzesche, ma altre volte in realtà nascondevano più di una freccia al loro arco e il più delle volte, se proprio non si riusciva a salvare niente della messa in scena cinematografica, si salvavano queste splendide colonne sonore, come è il caso di questa Ragan, composta dalla coppia Fidenco Dell'Orso, veramente eccezionale, dalle atmosfere jazzate ed eccezionali. Ancora Italia, ancora un altro dei nostri maestri preferiti, ancora un passaggio indietro nel 1966, Robbie Poitevin.
In your eyes, in your smile, I lose all of myself. When you're near me, my heart is on fire. To be yours and love you and know that you are mine is my endless and only desire. And his touch and his hand in my hand. Now you're gone and I find that life's just not the same. Though that smile and those eyes haunt me still.
Abbiamo fatto una partenza con atmosfere piuttosto jazz in questa puntata, compresa la splendida rendition che stiamo sentendo adesso dal titolo Playback, è tratta dalla colonna sonora del film AD3 Operazione Squalo Bianco, diretto nel 1966 da Stanley Lewis, ennesimo pseudonimo americano che nascondeva l'italianissimo regista Filippo Valterratti, che gli appassionati di cinema di genere ben conoscono, avendo prodotto una quantità eccellente di film tra l'horror, il sexy e appunto lo spionistico. È appunto un ennesimo film con il classico plot incentrato su un agente del controspionaggio americano che combatte contro l'ennesima organizzazione criminale provvista di armi atomiche e con professore prigioniero in un laboratorio sottomarino. Ecco il perché del titolo Operazione Squalo Bianco ed ecco il perché della evidente, come dire, resa di questo film dal precedente Operazione Thunderbolt di 007, che sembra essere ovviamente il nome ispiratore di questo film. Il brano che abbiamo ascoltato è l'unico brano cantato presente nella colonna sonora ottima, composta dal grande Robbie Poitevin, che abbiamo già presentato qui sulle colonne sonore di Cinematica e che è stato veramente molto attivo sia nell'ambito della musica da sonorizzazione che nell'ambito della musica leggera. E l'unico brano cantato, dicevamo, ovviamente non sappiamo da chi è cantato, o meglio sappiamo che la scena nel film è quella in cui l'attrice Jeanine Renault, che è appunto ulteriormente nota agli appassionati di cinema di genere, ricordiamo la sua partecipazione in tantissimi Eurospy e in alcuni dei film feticcio del grandissimo regista spagnolo Jess Franco, in questo caso appunto interpretava Frida Brown, questa chanteuse che nella scena del Jazz Club interpreta questo splendido brano. Non sappiamo di chi fosse la voce che ha inciso il brano in studio, né tantomeno se possa realmente essere quella di Jeanine Renault, come sembrano suggerire alcuni blog sulla rete. L'operazione è comunque assolutamente eccezionale e quindi noi comunque ce la siamo ascoltata. Rimaniamo più o meno negli stessi anni e facciamo un salto nella vicina Francia. Atmosfera e beat con tanto di sitar in evidenza per la partitura composta dal grandissimo compositore francese Francis Lai. Lai sarà mezzo sardo, chi lo sa, per questo film Rider on the Rain, Les Passagers de la Pluie, diretto nel 70 dal grandissimo René Clément e prodotto da Serge Silberman, interpretato dal grandissimo Charles Bronson, una coproduzione italo-francese per un film diciamo di ambito mystery thriller che non fu distribuito completamente nel mondo, ma in qualche modo attraverso la partecipazione di attori appunto come Charles Bronson e la stessa Annie Cordy, l'italianissimo Gabriele Tinti, in qualche modo ha poi avuto una circolazione interessante, anche perché vinse il Davide di Donatello e fu anche vincitore del Golden Globe per il miglior film straniero e nominato anche all'Edgar Allan Poe Awards. Quindi una produzione interessante, veramente interessante soprattutto la partitura composta da Francis Lai per questo film che dovremmo assolutamente recuperare. Ma in Italia negli anni 70 succedevano anche altre cose. Rimaniamo infatti nel 70-71 per un film molto interessante che era Ettore Lo Fusto. Thank you. atmosfere prog beat, flauto in evidenza, ritmo scatenato e grande azione. Per questa, il tallone d'Achille, dal film Ettore Lo Fusto. Intanto partiamo dal film, un film del 1972 diretto dal grandissimo Enzo G. Castellari e tratto dal romanzo Le Roi de Mirmidou del 66, scritto dai francesi Viard e Zaccaria. E che a sua volta, niente poco di meno che, si tratta della rielaborazione in chiave comica moderna dell'Iliade di Omero. Ecco, questo è. Il buon Castellari quindi si confronta con questa rendition molto interessante, con un cast di attori molto interessante a sua volta, con il grande Vittorio Caprioli, Vittorio De Sica, Giancarlo Giannini, Aldo Giuffrè, Philippe Leroy, il playboy Gigi Rizzi, la splendida Rosanna Schiaffino, Franca Valeri. Insomma, c'è veramente un parterre di attori eccezionale per un film molto particolare che inizialmente non ebbe un grande successo e poi fu redistribuito qualche anno dopo reintitolandolo Il Drittone, incentrando su Giancarlo Giannini, che all'epoca della prima distribuzione non era ancora esploso come attore, la pubblicità come se fosse appunto il ruolo del protagonista, il suo, mentre in realtà non è assolutamente l'interprete principale di questo film. Passando invece alle musiche, anche questa colonna sonora si caratterizza per una particolarità. Le musiche sono state composte dal grandissimo Francesco De Masi, che non ha certo bisogno di presentazioni, ma furono affidate per la loro esecuzione e registrazione a un interessante gruppo prog italiano, romano precisamente, che si chiamava Il Punto. Ecco, Il Punto, un gruppo prog che ebbe vita breve tra il 69 e il 72 fondamentalmente, incidendo un unico album e poi un primo disco che era fondamentalmente il risultato delle due colonne sonore sui quali i nostri avevano lavorato. Una è appunto questa di Ettore Lo Fusto, l'altra, se non ricordo male, era adesso mi sfugge, comunque un'altra colonna sonora italiana per i quali i nostri avevano inciso appunto la colonna sonora. Il Punto erano formati dalla chitarra, la voce e il flauto che abbiamo sentito di Vincenzo Pagliarini, l'organo di Sergio Gallinelli, il basso di Mario Bertolani e la batteria di un tale Stefano Dorazio, che poi troverà una fortuna incredibile come batterista della band I Pooh. Comunque molto molto interessante il lavoro svolto da De Masi e Il Punto per una colonna sonora assolutamente travolgente. Ma ok, stiamo ancora viaggiando per l'Europa, rimaniamo più o meno negli anni 70, anche se ci spostiamo alla metà e addirittura alla fine degli anni 70, e ci spostiamo nella Inghilterra. Gli ascoltatori più smaliziati avranno riconosciuto il tema di The Professionals, composto, arrangiato e diretto in studio dal grandissimo compositore britannico Laurie Johnson. Serie televisiva britannica andata in onda per la prima volta sul canale ITV per 5 stagioni dal 77 al 1983. Protagonisti Martin Shaw, Lewis Collins e Gordon Jackson, agenti di un immaginario corpo di polizia intitolato CI5, Criminal Intelligence 5, è creata da Brian Clemens, che a sua volta era uno dei grandissimi, geniali ideatori della serie Agente Speciale. Veramente interessante la musica composta da Laurie Johnson per questa serie televisiva ad alta componente funky e beat jazz orchestrale. Quello che abbiamo sentito è il tema principale, ma non quello dei titoli di testa, dove il tema è decisamente compattato, con BPM più veloci. È molto più breve ovviamente nella sua essenza. Questa è la parte 1 del tema nella sua versione più estesa, contenuto nel geniale volume 2 della serie The Music of Laurie Johnson, stampata dalla Rhino Records, che vi consiglio assolutamente di trovare. Un altro grandissimo, ci spostiamo negli Stati Uniti per un'altra serie televisiva, rimaniamo nelle serie televisive di ambito poliziesco, quasi spionistico, e lui è Morton Stevens. Splendide le atmosfere composte dal grandissimo Morton Stevens per una delle serie TV più famose e longeve della storia della televisione, Hawaii Squadra 5-0, serie TV prodotta nella sua prima incarnazione addirittura nel 68, nelle prime stagioni, il 68-80, e poi addirittura riandata in onda nella sua edizione moderna sempre sul canale della CBS americana nel 2010. E tuttora, se non ricordo male, in produzione, esatto. È una serie interessante in cui appunto si tratta di seguire le vicende di un'unità d'elite investigativa che si occupa di combattere il crimine nello stato delle Hawaii. Morton Stevens si occupa di tutto il commento musicale della serie originale, componendo il mitico tema di Hawaii Five-O e componendo appunto anche le musiche di background cosiddette, raccolte in uno splendido disco edito dalla Capitol nel 69 stesso e poi contenuto in diverse collezioni di musica crime, jazz cosiddetta, o comunque tratta da importanti serie televisive di ambito poliziesco, spionistico e crime. E quella che abbiamo ascoltato era appunto un momento molto interessante di jazz criminale a titolo Front Street. Ma come abbiamo spesso fatto qui su Cinematica, a noi piace viaggiare anche dall'Occidente all'Oriente, e il Giappone è uno di quei posti che riserva sempre delle sorprese molto interessanti, per esempio per le produzioni legate al cosiddetto genere Pinky Violence. atmosfere del compositore Masao Yagi per uno dei film di genere cosiddetto Pinky Violence, quindi sarebbe una violenza rosa. Perché? Perché praticamente le protagoniste di questi film di ambito assolutamente criminale, noir, diciamo, erano sempre delle donne, non a caso delle donne molto combattive, cazzutissime e molto spesso violente e spietate. Non a caso, dicevo, è uno dei generi preferiti dal signor Quentin Tarantino, che in qualche modo ha rivisitato spesso il genere, inserendolo in particolare nel suo Kill Bill, nel primo Kill Bill volume 1, ambientato per buona parte anche in Giappone. Sono film veramente interessanti. In questo caso stiamo ascoltando il tema M12 da uno dei capostipiti di questo genere, girato dal regista Atsushi Mihori nel 73, ovvero Zenka Onna Koroshibushi, tradotto come Criminal Woman Killing Melody, e diretto appunto da Atsushi Mihori, è interpretato dalla star, vera e propria star dei Pinky Violence, che era l'attrice Reiko Ige. Sono veramente dei film eccezionali che ormai sono assurdi anch'essi allo status symbol di importantissimi rappresentanti del film di genere, delle produzioni hard-boiled giapponesi e non solo. Molto spesso sono film in cui appunto l'eroina di turno reagisce alle eccessive manipolazioni da parte della Yakuza, cioè quindi la mafia giapponese, e quindi un tipico stile di eroe privato, un po' come il Charles Bronson di turno o in alcuni nostri poliziotteschi, come ispirati dal giustiziere Sfida la Città. Gli anni sono quelli, ma i giapponesi hanno la trovata geniale di mettere in mano alle donne queste capacità di reazione, queste reazioni violente, queste vere e proprie guerre. E in una serie sconfinata di film, quasi sempre prodotti dalla casa di produzione principe degli hardboiled giapponesi, ovvero la Nikatsu, proponeva una serie di film appunto che ebbero un successo straordinario nel Giappone di quegli anni e che poi col tempo sono diventati dei veri e propri oggetti di culto anche per gli estimatori del cinema di genere mondiale. Molto bene, molto bene. Ok, rimaniamo ancora, visto che abbiamo fatto questo salto in Oriente, rimaniamo in Oriente con una delle produzioni che abbiamo già toccato altre volte qui su Cinematica, legata ai film dei fratelli Shaw, quindi alla serie di Kung Fu Movies ispirati, prodotti dai fratelli Shaw. Uno, ad esempio, era quello composto... scusate, era il film girato nel 1978 dal regista Chang Che e dal titolo Shaolin El Gate. Interessanti atmosfere crime composte da Pierre Harvey per il film appunto Heaven and Hell, conosciuto anche come Shaolin Hellgate, diretto da Chang Che nel 1978. Un ennesimo film di Kung Fu prodotto dalla benemerita ditta degli Shaw Brothers, altro nome tutelare della produzione dei film di genere, appunto legati in particolare a questi film di Kung Fu legati appunto al Tempio di Shaolin e a tutte le nervature di azione, crime, che questi film potevano sottintendere. Come sappiamo, il più delle volte gli Shaw Brothers ricorrevano alla library music occidentale per sonorizzare i loro film, oltre che a qualche compositore di Hong Kong, cinese o giapponese, certe volte, a seconda della produzione. Ma nella maggior parte dei loro film, compreso questo Shaolin Hellgate, si ricorreva a library music prodotta per lo più da etichette fondamentali di library music inglese come la Music the Wolf o la stessa KPM. In questo caso, appunto, la Music the Wolf per il compositore francese Pierre Harvey è questa sua spin-out dalle atmosfere crime eleganti e jazzy, veramente molto molto belle le musiche composte da questo Harvey. C'è da dire che esiste una splendida raccolta intitolata Kung Fu Super Sounds, che vi avevo già presentato in un'altra occasione, nella quale le tante musiche, se non ricordo male ci sono una trentina di tracce in cui vengono appunto ricompilate tante delle musiche utilizzate, e quindi delle musiche delle library music utilizzate dai fratelli Shaw per i loro film, e si tratta sempre di atmosfere orchestrali ed eccezionali, tese e parecchio nervose, che ricorrono spesso all'utilizzo dell'orchestra jazz, ma anche molto spesso a piccoli combo beat. E un altro sicuramente musicista eccezionale è utilizzatissimo sia nell'ambito delle produzioni di library televisive, sia più recentemente, ne parleremo tra poco, nell'ambito delle colonne sonore di videogiochi, che in qualche modo forse rappresentano ormai l'ultima frontiera dell'utilizzo della musica per sonorizzazione, diciamo, sia originale sia per quanto riguarda l'utilizzo di library pregresse composte negli anni 60, 70 e 80. Uno, dicevo, dei capi è sicuramente il grandissimo Ken Woodman. Atmosfere orchestrali a go-go, ritmo, tensione, per questo splendido brano inciso da Ken Woodman and his Piccadilly Brass. Si titola Mexican Flyer ed era originariamente contenuta nell'album appunto di Ken Woodman and his Piccadilly Brass, dal titolo That's Nice, edito da RCA Camden tedesca nel 1966, prodotto in Germania appunto su anche da master originale della RCA, su etichetta poi Telefunken Decca. Ma come dire, la fortuna di questo brano non si è esaurita nel suo percorso discografico, perché poi in qualche modo è stata ricompilata come brano di apertura di una delle collezioni più importanti del revival della musica cinematografica, in particolare di quella con accezione crime, spy, di avventura, ovvero la mitica compilation The Thriller Memorandum, edita da RPM Sounds nel 1997 sotto il moniker della serie che poi è diventata celeberrima di Mood Mosaic. Quindi questo restituì al brano Mexican Flyer, che come avete potuto sentire trasporta in sé questa qualità cinematica fortissima, soprattutto di ambito crime, ridiede nuova linfa quindi a questo brano tra i più compilati e suonati dai DJ di Rare Groove di mezzo mondo, per poi avere un ulteriore percorso nell'ambito dell'utilizzo dei videogame, in particolare alcuni videogame, addirittura diversi videogame hanno utilizzato questo brano, ma uno in particolare, che è Space Channel 5, ha utilizzato questo brano Mexican Flyer di Ken Woodman come sigla vera e propria musica portante del videogioco. E quindi, come dire, non mancano le occasioni per cui questo tipo di musica torni in auge, ormai attraverso anche il campo da gioco privilegiato della musica per i moderni videogames, visto che sembra che ormai per parlare ai ragazzi bisogna necessariamente parlare la loro lingua e affrontarli attraverso questo tipo di stratagemmi. Restiamo in Germania con un compositore che non abbiamo ancora ascoltato qui su Cinematica. Lui è Fred Rabold. Atmosfere interstellari per la Fred Rabold Orchester, ovvero l'orchestra di Fred Rabold, personaggio interessantissimo, compositore, arrangiatore e musicista tedesco, molto attivo nell'ambito della musica leggera, della cosiddetta lounge music, quindi musica easy listening e di ascolto, e di alcune produzioni di sonorizzazione televisiva e cinematografica. Il brano Intercity, tratto dal suo album Tanz Party with the Meet the Fred Rabold Orchestra, quindi il Tanz Party cosiddetto, quindi il Tanz era molto spesso, credo, il suffisso che veniva utilizzato per le produzioni tedesche. Questo brano Intercity, dalla forte ascendenza appunto verso l'interspazio, verso la comunanza di luoghi e aspirazioni, prodotto su numero 300 dell'etichetta FR, cioè la stessa label di proprietà di Fred Rabold, piuttosto rarino direi da trovare il disco in questione, ma per fortuna ci ha pensato la Sonorama con la fondamentale compilation Puppet Jazz, in cui viene in qualche modo ricompilata una serie di personaggi legati appunto alle produzioni strumentali, di musica strumentale della Germania degli anni 60 e 70. Questo è un brano del 76, come potevamo sentire anche dal ricco arrangiamento, e quindi vi consiglio assolutamente la collezione Puppet Jazz su Sonorama, uscita nel 2005, in cui potrete conoscere e approcciarvi anche ad alcuni compositori tedeschi magari meno noti rispetto ai grandissimi Peter Thomas o Gert Wilden e tanti altri che abbiamo invece cominciato già a conoscere qui su Cinematica. Qui i nomi sono meno noti, ma la qualità musicale è assolutamente altissima. Bene, se rimaniamo negli anni 70, quindi rimaniamo esattamente nello stesso anno, nel 1976, l'anno 75-76, anno in cui la ABC, sia come canale televisivo che come etichetta discografica, mette in campo un'ennesima serie televisiva poliziesca che avrà un grandissimo successo. Io direi di ascoltare il brano, il tema di questa serie televisiva, e poi magari diciamo due parole. E l'avrete riconosciuta tutti, la sigla della mitica serie televisiva SWAT, Team from SWAT. Questa è la versione estesa, incisa e composta dai Rhythm Heritage, una eccezionale funk band dei primi anni 70 che fu molto attiva non solo nell'ambito della musica funky e disco, ma anche per quanto riguarda alcuni temi di serie televisive importantissimi. Uno è sicuramente questo, uno dei loro più famosi. L'altro era Baretta, dove i nostri furono la backing band della versione strumentale e anche della versione cantata dal grandissimo Sammy Davis Jr. Questa Team from SWAT, una serie molto interessante, creata da Robert Hamner e Lee Stanley, è prodotta dalla mitica accoppiata Goldberg Aaron Spelling, che poi tanto hanno dato alla televisione americana e che appunto andò in onda sul canale ABC statunitense tra il 75 e il 76. In Italia arrivò nel 79. Ovviamente la serie racconta quello che il nome promette, cioè le avventure della sezione SWAT, unità di polizia scelta composta da ex militari operante a Los Angeles sotto il comando del tenente Dan Hondo Harrelson, uomini addestrati che effettuano assalti risolutivi contro criminali pericolosi in situazioni che le normali forze di polizia non possono affrontare. Una serie molto interessante che poi ha dato modo anche di approfondire attraverso alcuni film, tra l'altro prodotti sempre dal titolo SWAT, squadra anticrimine, dall'effetto molto interessante. Rhythm Heritage, appunto, un gruppo veramente centrale nella prima produzione di funky e anche di funky televisivo, aggiungerei, americano, formati dalla sezione ritmica composta dal batterista Ed Greene e il bassista Scott Edwards, i chitarristi Ben Tre, Ben Perry, Dan Parks e il grandissimo Ray Parker Jr., che qualche tempo dopo ricorderemo alla composizione, al canto in alcuni capostipiti della musica pop ancora legata al cinema, si pensi alla celeberrima Ghostbusters, per esempio. Le tastiere di Michael O'Martian, che era anche il compositore, il principale compositore e arrangiatore della band, e la voce di Michael Price. La versione che abbiamo ascoltato, la versione estesa di questo Team from SWAT, che ovviamente nella edizione televisiva durava molto meno, era tratta dal loro disco di esordio, il mitico Disco Fied, pubblicato da su etichetta ABC nel 1976, appunto. E quindi ovviamente fu gioco forza affidare a questa band anche la riduzione del tema, visto che si trattava della medesima casa di produzione. Tra le guest in questo disco, un altro fondamentale chitarrista, che era Lee Ritenour. Quindi cercate assolutamente questo primo disco dei Rhythm Heritage, perché oltre a contenere Barretta e Team from SWAT, contiene anche altre loro interessanti canzoni originali e una ottima rendition del classico Caravan, forse la canzone più suonata di tutti i tempi, che magari in un'altra occasione ascolteremo. Bene, direi che ci stiamo avvicinando, anzi decisamente siamo in conclusione di Cinematica episodio 29. Prima di cedere il passo all'ultimo brano col quale ci saluteremo, allora volevo appunto rifare giusto due consigli per gli acquisti. Allora, intanto le repliche di Cinematica domani giovedì alle ore 15 e domenica alle ore 20, sempre sui 96.8 MHz di Radio X o sul nostro canale streaming www.radiox.it/live. Potete contattarci e scriverci all'indirizzo redazione@radiox.it per poterci fare delle richieste, dei commenti, dei complimenti, delle critiche, tutto quello che volete, siamo a vostra totale disposizione. E twittiamo anche all'indirizzo @cinematicax. E a proposito di X finali, vi ricordo che stanotte stesso, quindi mentre stiamo andando in onda, sta cominciando anche il primo degli appuntamenti che ci terranno compagnia per tutta l'estate, mi rivolgo ai cagliaritani in questo caso, con il Mercoledì X, cioè i mercoledì di Radio X, con i selector e i DJ di Radio X, all'All Square, l'Irish Pub di Cagliari, nel corso Vittorio Emanuele. Quindi da stasera, proprio con il DJ set di Cinematica, quindi proprio con il sottoscritto Gianmarco Diana, si partirà con questa serie di appuntamenti e poi ogni mercoledì avremo un DJ selecta di Radio X, quindi avremo mercoledì prossimo Rodolfo Calorio, poi il buon Sergio Benoni e infine l'ultimo mercoledì del mese con il giovane Enrico Ligia. Quindi ascolteremo musiche di vario tipo, vecchie, nuove, vintage e moderno, tutto contribuirà a fare dalla postazione di Radio X all'All Square un cult e un must per tutti i frequentatori appunto del locale. Bene, detto ciò, direi che vi posso lasciare. Ci chiudiamo con le atmosfere western che volevo dedicare al mio amico Cristiano Sorrentino, che a volte mi dice: Jimmy, dovresti mettere un pochino più western, ci sono tanti autori anche più sconosciuti rispetto ai giganteschi Morricone o Nicolai. E infatti è con uno di questi che vorrei chiudere, con il tema, la versione cantata, anche se non sappiamo da chi purtroppo, del tema di Killer Adios, film diretto da Primo Zeglio nel 1968, è un ottimo esempio di spaghetti western investigativo, meno sangue, meno azione, meno violenza, e un plot giallo investigativo che sposta un po' l'asse di questo interessante film, le cui musiche furono composte da Claudio Tallino. Questa, ecco, la vocal version del main theme di Killer Adios. Gianmarco Diana vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima cine puntata. Ciao!
What is there to say when love can't be mended? Just call it a day. Now our love is gone, I'll be on my way. I'll roam the world to find another love. One day there will be no foolish tears. sorrow. Yesterday is past, I can face tomorrow. Troubles never last. Now